Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo insieme al Signore di sapere accogliere, fare nostro il dono che ogni mattina il Signore ci elargisce, ci rinnova. Il dono della fede in particolare. Sappiamo cogliere l'Eucaristia come la sorgente quotidiana della nostra fede, alla quale rinnovare la nostra fede, alla quale perciò ascoltare anche la sua parola per poter crescere nell'invito che il Signore fa ai suoi discepoli, crescere nella fede, nella carità e anche nella speranza.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 8, 23, 27. Salito sulla barca i suoi discepoli lo seguirono ed ecco avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti». Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia. Tutti pieni di stupore dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli ubbidiscono?»
Parola del Signore.
È un episodio raccontato anche questo da tutti e tre i sinottici. Troviamo molte concordanze nel raccontare l'episodio, ma anche alcune differenze. Matteo, per esempio, mette prima il rimprovero ai discepoli: di uomini, perché non avete fede, avete poca fede, e poi calma le acque, il vento e le acque, mentre invece in comune abbiamo la, per esempio l'ultimo versetto, l'esclamazione e lo stupore, dice Matteo, degli uomini: chi è costui che comanda i venti e le acque e gli obbediscono?
Parto da quest'ultima cosa che ha detto Sandro. Dice: gli uomini pieni di stupore dicevano, cioè è come sottolineare che ragionano ancora in un modo molto umano e non hanno ancora del tutto chiaro che lui è Dio, e anche se poco prima avevano detto: salvaci, Signore. E questo è un po' il richiamo anche al capitolo primo, quando l'angelo aveva detto a Giuseppe: lo chiamerai Gesù perché salverà il suo popolo. E questa signoria di Gesù sulle acque e la visione di Dio sulle acque richiama tanti brani dell'Antico Testamento, dalla creazione ai salmi. E per esempio il Salmo 29, che dice: la voce del Signore sopra le acque, oppure il Salmo 89, che dice: tu domini l'orgoglio del mare, oppure il 107, che dice: gridarono al Signore, e dice: la tempesta fu ridotta al silenzio. E comunque questa signoria di Dio su tutti gli elementi e quindi anche sull'acqua. Questo conferma ancora una volta che questi miracoli raccontati da Matteo sono dei segni.
Questo brano per Matteo ha un valore anche simbolico, c'è un gran valore sia cristologico che ecclesiologico, nel senso che la barca simboleggia, anche in altri passi, anche in Giovanni, la barca simboleggia la Chiesa, e questo è questa, c'è il verbo della sequela che abbiamo visto ieri, i due che lo seguono, e qui Gesù sale sulla barca con e i discepoli che lo seguono, e c'è la vita della Chiesa, la vita del cristiano, la vita di chi vuol seguire il Signore e che si trova a camminare in mezzo ai flutti, alle tempeste, alle tentazioni e alle persecuzioni. Mi sembra che voglia dare questo. Poi c'è questa tempesta, sconvolgimento, che la parola è terremoto, che si trova in altri, sempre in Matteo, si trova al capitolo 24, versetto 7, e al capitolo 27 due volte c'è questo terremoto che sconvolge questa barca, e che appunto è ripetuto poi già nell'Apocalisse, c'è sette volte la stessa parola terremoto, c'è cioè uno sconvolgimento, sì, poi anche nei terremoti concreti che abbiamo vissuto, che vivono parecchia gente nel mondo, si vede come può mettere paura, insomma, e come sconvolge. E questo grido salva, Signore, salva, anche questo è un grido liturgico, che appunto quando si è cioè si ripete nella liturgia, e quando si è nella tentazione è l'unico grido che veramente si può fare al Signore. E poi questo Signore che dorme, Signore, insomma, nella vita del cristiano, nella vita ecclesiale, diciamo, nella vita di tutti, il Signore dorme molto, cioè a volte sempre appunto dorme che non si svegli, però è sempre con noi, perché lo dice: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi sì, poi è stato già detto che il Signore prima parla con i discepoli e poi calma il vento, il mare e le acque.
Oltre alle cose che sono state dette, mi rimane l'impressione di dover cercare, di chiedere al Signore una luce più profonda, perché io continuo, ho capito quello che sono stati detti, ho ascoltato gli interventi precedenti e li ho capiti, ma continuo ad avere l'impressione di non capirlo questo episodio della vita di Gesù, questo perché gente di poca fede, a chi ha detto salvaci Signore, cosa di più, cosa di meglio, cosa di più giusto andava implorato dalla loro bocca?
Anch'io ho fatto lo stesso pensiero della Barbara. Ma ho pensato che forse è il siamo perduti, che questa seconda implorazione, siamo perduti, perché se ci si rivolge al Signore chiedendogli la sua salvezza, bisogna confidare completamente in Lui, non ritenersi perduti.
Siccome ho sempre avuto il problema del sonno io, perché e allora stamattina è stata una buona occasione per rifletterci su. E è evidente, mi pare, il richiamo, come d'altra parte c'è nelle citazioni accanto al testo nella Bibbia di Gerusalemme, il richiamo a Giona. Mi ha sempre fatto un po' tenerezza e un po' tristezza la faccenda di Giona, che mentre tutti si danno da fare per cercare di salvare il salvabile, lui si addormenta. E d'altra parte poi sappiamo che tutta la vicenda di Giona è vista e letta da Gesù stesso in modo profetico. Anche i tre giorni del suo annegamento sono visti in senso direttamente profetico e letti come tali. E allora mi sono detto che ci sono due tipi di sonno. C'è il sonno di chi combatte così nelle situazioni difficili, stacca la spina e ti saluto, no? E aspetta che passi, se passa. E c'è invece il sonno di Gesù sulla croce. E qua mi pare si tratti di questo poi alla fine, almeno così io l'ho inteso. Il sonno di Gesù sulla barca non è dovuto semplicemente alla stanchezza, come di solito viene, no? Il fatto che fosse stressato dalla giornata di lavoro, eccetera, e che mi pare sia proprio un evento, anche questo ovviamente profetico, di quel sonno grazie al quale la tempesta viene sedata. È il sonno della morte, dell'accettazione della volontà del Padre. Qua c'è appunto il contrasto tra il sonno di Giona e il sonno di Gesù. Il sonno di Giona è dovuto alla disobbedienza. Giona sta fuggendo dalla volontà di Dio. E qui invece il sonno è il sonno dell'obbedienza, di chi dice: Padre, sia fatta la tua volontà, no? Nelle tue mani affido il mio spirito, e via di questo passo. Quindi siamo di fronte al problema, mi pare, dell'accettazione del mistero della croce, grazie al quale mistero della croce, appunto, il mare viene placato.
Ma quello che diceva adesso Mimmo, in qualche modo era venuto in mente anche a me, non tanto rispetto a Gesù quanto ai discepoli, cioè nel senso che appunto si comincia dicendo: i discepoli lo seguirono, no? Che riprende direttamente appunto la problematica che abbiamo visto ieri di quei due, che appunto uno dice ti seguirò, l'altro dice però prima devo andare, e quindi c'è questo problema, diciamo così, della sequela. E allora a me era venuto in mente un po' questo, che cioè siamo passati attraverso a dei grandi miracoli, ecco. Per cui forse viene anche facile che qualcuno dica ti seguo, no? Cioè, insomma, va bene, viene da sé in qualche modo questo entusiasmo, chiamiamolo così, insomma. Ecco, il punto mi sembra che Matteo spiega che lui guarisce prendendo le nostre infermità e addossandosi le nostre malattie. Cioè c'è una grande potenza che Gesù esplica, ma in questo modo, caricandosi, e quindi forse appunto in questo sonno c'è già si intravede già anche una sua debolezza assunta, ecco, che è quello che noi non mettiamo mai in conto, non so come dire. Cioè lui è potente, ma contemporaneamente si assume, ecco, le nostre malattie, le nostre... Per cui la nostra sequela deve mettere in conto, e per quello forse che il Signore frena gli altri, che mettono qualche condizione, perché quando si sale sulla barca con Lui va messo in conto questo, ecco, che Lui è Dio e sa esplicare tutta la sua divinità e la sua potenza, ma contemporaneamente anche colui che si addormenta, cioè che è gravato in qualche modo dalla nostra debolezza che ha assunto. Per cui noi dobbiamo sapere tutte e due le cose, mi sembra, e quando diciamo Signore salvaci, diciamo subito siamo perduti, perché poi in qualche modo non lo riconosciamo più nel suo dormire.
Sottolineo due cose che sono già state notate. Prima, appunto, il rimprovero è di Gesù ai discepoli, questi discepoli che comunque si buttano e seguono Gesù, che hanno già comunque creduto, ecco. E questo mi ha fatto molta impressione. Però in tutto il Vangelo di Matteo ci sono 5 o 6 passi dove Gesù appunto rimprovera della mancanza di poca fede, ecco, che hanno questi discepoli. Quindi evidentemente Gesù si aspetta, ecco, attende una fede, nonostante che comprende la nostra poca fede, ecco, quindi c'è un rimprovero, ma un rimprovero che stimola, ecco, questa cosa, anche perché c'è un contrasto bellissimo dello scottimento, un grande scottimento, un grande terremoto e una grande bonaccia, ecco, questa, e in mezzo c'è appunto questo viaggio, questa... La seconda cosa è stata già accennata da, da Mimmo, ecco, il riferimento a Giona, ecco, mi sembra molto chiaro, però come appunto Gesù dice, qui c'è uno più grande di Giona, mentre Giona appunto c'è questo miracolo di questo salvataggio da parte di Dio, qui invece Gesù, ecco, non solo fa il viaggio insieme, assume queste tribolazioni e poi è superiore a Giona, ecco, perché calma e fa tacere.
Per me, io l'ho letto Gesù come esempio anzitutto. Gesù dorme perché ha una piena fiducia in Dio. Perché avete paura, gente di poca fede? Poi il mistero di Gesù fa un segno di potenza e pone, emerge il mistero. La traduzione dice chi è costui, ma il testo dice un po' diverso, che razza di uomo è costui, potapos, ma è che tipo, che razza di persona è questo, a cui obbedisce anche il mare. Quindi mi sembra, io leggo tutti e due gli aspetti, Gesù che è un esempio di pieno abbandono, di piena fida in Dio, a differenza dei discepoli, e anche il mistero di Gesù che mi sembra centrale qui.
Beh, io aggiungo, mi sembra che è difficile comprendere il brano se si pensa che le parole di Gesù voglia dire che i discepoli non avevano fede, cosa dovevano fare, anche se il rimprovero c'è, ma è la condizione appunto che l'hanno svegliato, mi hanno chiesto salvaci, però ho pensato così che in Matteo, almeno anch'io penso, come ha detto la Gemma, che è molto simbolico, è la realtà, è la nostra realtà, e hanno bisogno sempre più di assumere, di avere quella fede che è esemplare in Gesù, perché anche Gesù era lì sulla barca, e quindi anche lui aveva, non è la fede tanto sempre in Gesù, ma la fede in Dio, e quindi esemplare quella di Gesù. E d'altra parte il versetto 27, anche poi scusate come è costruito il brano, prima in Matteo appunto, prima li rimprovera e poi siamo lì nella tempesta, in questo sconvolgimento, prima li rimprovera poi dopo calma le acque, e sembra più, in Matteo almeno sembra molto avere una valenza simbolica, e anche l'ultimo grido, l'ultimo versetto, l'esclamazione dei discepoli mostra che alla fine non si aspettavano che Gesù compisse questa cosa, e da qui lo stupore. E pare molto bello l'insegnamento perciò a prendere esempio da Gesù, ma appunto lasciarsi anche sempre più interrogare, soprattutto prendere dalla fede in quest'uomo, in questa persona che mostra un potere datogli da Dio veramente che va al di là di tanto e di tutto. E anche la singolarità di questo episodio all'interno del capitolo 8 e 9, capitolo 8 e 9 di Matteo, dove tutto viene presentato come colui, almeno stando alla citazione che Matteo fa al versetto 17, che prende su di sé le nostre debolezze e porta le nostre malattie. E questo va un po' fuori coro, questo episodio, ma appunto è perché quest'uomo che prende su di sé le nostre malattie è quello che ha appunto questo potere datogli da Dio, ed è lui che esercita, che calma le acque, non in nome, non sembra, non dice niente veramente il brano, se lo dice in nome di Dio, ma in suo potere.